Radio Attiva. La mattina, Studio Nord.
Di nuovo insieme, di nuovo in diretta. È il momento del diritto in diretta e quindi do di nuovo il buongiorno all'avvocato Giosuè Rossi. Buongiorno Giosuè, bentornato.
Buongiorno anche a tutti i radioascoltatori e buon anno.
Dopo le feste.
Esatto, dopo le feste, quindi il primo appuntamento del 2025.
Molto bene, un appuntamento importante perché oggi ci hai portato l'avvocato Matteo Praturlon. Buongiorno Matteo.
Buongiorno, buon anno e buon proseguimento a tutti i radioascoltatori.
Di cosa parliamo oggi?
Beh, oggi parliamo di diritto tributario, ma poi bisogna mettere un attimino i puntini sulle i, perché qua non abbiamo solo un collega ma abbiamo anche un membro del Consiglio dell'Ordine di Udine, che è giusto dirlo, ma quindi rappresenta un po', non rappresenta il Consiglio dell'Ordine, non oggi, però diciamo che il Consiglio dell'Ordine in generale, il Presidente, eccetera, rappresentano gli avvocati, no? Quindi lui ha la funzione di tesoriere, quindi è giusto anche introdurlo un attimino così per le sue qualifiche. Oltretutto lui si è laureato a Udine con noi e poi è andato a Milano no? A fare la specialistica. E poi ha fatto un master in diritto tributario, una materia della quale poi oggi si occupa e per dire anche i nostri clienti quando hanno un problema in diritto tributario poi lo vediamo assieme, no? Perché il diritto tributario è una materia veramente a sé, ne parlavamo prima, no? Quindi magari se vuoi un attimino parlare della particolarità della materia, ecco.
Sì, sicuramente tutto ciò che concerne la materia fiscale è un ramo appunto del diritto molto particolare, perché è forse la materia giuridica che sconta continuamente un'evoluzione normativa anno per anno. Basti pensare alle leggi finanziarie, ai mille proroghe con modifiche che intervengono veramente di anno in anno. Questo perché succede? Perché come dire, la leva fiscale è una delle principali utilizzate dai vari governi in carica per attuare le proprie politiche, no? Quindi questo è sempre stato e quindi la materia, il fisco viene utilizzato a questi fini, e quindi a seconda anche esigenze contingenti dei vari governi che si alternano.
Esatto, cioè per
potere,
per fare un esempio pratico, no? Ne parlavamo prima, mentre il diritto del lavoro di cui abbiamo parlato, comunque se si deve fare una causa in materia del diritto del lavoro si va a Udine in tribunale, no? Se si riceve una cartella esattoriale la dobbiamo impugnare, la Corte di Giustizia Tributaria non ha la sede dentro il tribunale, ce l'ha nel palazzo dell'Agenzia delle Entrate. Già questo ci fa capire che è una materia molto molto particolare del diritto, no? Per quello ci vogliono delle persone, dei professionisti che la praticano quotidianamente, perché come lui, perché se no veramente c'è una stratificazione di norme che è difficile anche capire anche la procedura, non solo. Quindi una cartella esattoriale. Un contribuente a cartella esattoriale, che sia un bollo auto, che sia, perché spesso
quindi arriva la famosa lettera,
arriva
raccomandata,
tutti vorrebbero schivare ed evitare.
Esatto. Allora faccio una breve premessa: il procedimento tributario è un procedimento amministrativo, no? E si articola in una serie ordinata e coordinata di atti amministrativi. Ciò determina che conseguenzialità di atti, il professionista che poi viene investito appunto dell'incarico di esaminare la situazione del contribuente deve andare spesso anche a retrocedere per verificare se tutti i passaggi sono stati validamente effettuati prima dall'ente impositore, che è il titolare del credito, e poi dall'agenzia di riscossione, che invece svolge appunto solo una funzione di riscossione. Allora, le casistiche principali a mio punto di vista, allora innanzitutto vorrei evidenziare che gli atti agenziali di riscossione possono essere appunto la cartella esattoriale, la cartella di pagamento, l'intimazione di pagamento, e poi ci sono i vari provvedimenti che l'agenzia di riscossione pone in essere per attuare la riscossione forzata del credito nel caso in cui ad esempio vi sia un'inerzia del contribuente rispetto agli atti precedenti, oppure non abbia pagato, perché c'è anche questo strumento di difesa del contribuente. Allora, cosa fare? Innanzitutto non bisogna mai sottovalutare una notifica. Questo perché? Perché ciascun atto che viene notificato, poi parleremo anche un po' magari delle notifiche brevemente, dall'agenzia della riscossione, deve essere autonomamente impugnato. Ok?
Ecco perché arriva con una raccomandata, giusto?
Arriva con una raccomandata, con avviso di ricevimento, ecco. Quindi loro hanno anche la prova della notifica, oppure a volte può anche succedere che venga il messo notificatore di persona, dipende anche un po' dalle zone territoriali, magari su Udine, Comune, zone limitrofe è più semplice, però nella generalità dei casi è o una raccomandata con avviso di ricevimento, oppure anche a oggi sempre più spesso messaggi di posta elettronica certificata. Questo lo dico soprattutto ai lavoratori autonomi, imprenditori individuali, ma anche alle società, soprattutto gli imprenditori individuali, di tenere sempre monitorata appunto la casa di posta elettronica certificata, perché una volta che arriva il messaggio scattano i termini per impugnare,
perché in quanto tale lì arrivano comunicazioni importanti.
Sì.
Non è da sottovalutare. Io conosco tanti imprenditori che lasciano la PEC al commercialista, certo.
Sì,
per esempio,
sì.
Cioè,
e quindi
come...
il commercialista rischia di averne centinaia di
PEC. Allora c'è un rischio evidentemente per il commercialista di non riuscire magari a cadere lui in responsabilità professionale, sì. E dall'altro però c'è
una scusante però per il contribuente, no?
Non è una scusante per il contribuente, perché uno dice ma ce l'ha lui, no, perché il termine decorre comunque
se non si fa nulla per una disattenzione, l'atto si dice diviene definitivo, si cristallizza, e magari certe forme di difesa, di eccezioni che potevano essere sollevate successivamente non possono più essere sollevate, soprattutto per quel che riguarda il merito della pretesa.
Per esempio noi abbiamo avuto un caso di uno che buttava via le raccomandate. No? Poi è arrivato da me e abbiamo visto assieme, ha detto non c'è più niente da fare, e erano soldi che lui non doveva al fisco.
Quindi era anche nel giusto,
era nel giusto, perché lui aveva chiuso la partita, pensava di aver chiuso la partita IVA, in realtà non risultava chiusa, e l'INPS gli chiedeva l'impostazione minima,
la contribuzione minima. Sì.
Però per svariati anni, 5, 6, 7 anni.
Chiedo, ultimamente arrivano molte notifiche di questo tipo anche sull'applicazione Io, ad esempio, no? Che non tutti hanno, ma chi ce l'ha, insomma, ogni tanto arrivano queste notifiche, tipo ad esempio per delle multe stradali, codice stradale in questo caso, oppure scadenza di documenti, ma insomma, che forse la cosa più utile, diciamo così, la multa poi ti arriva anche via raccomandata.
Sì, deve comunque arrivare anche secondo il canale tradizionale,
no?
Sì, cioè ovviamente tutta la procedura di notificazione segue delle regole ben precise, no?
Ma dico, un giorno si andrà verso l'applicazione basta, chissà?
Non lo so, è un rischio soprattutto per l'ente pubblico.
Già scappano delle PEC magari,
perché è un rischio più per l'ente pubblico, perché bisogna certificare in modo inequivocabile che la notifica sia stata effettuata in modo valido. Quindi magari i confini anche dell'intelligenza artificiale nei prossimi anni sono infiniti, ecco, quindi. Però da questo punto di vista credo che il sistema tradizionale, che si evolve anche appunto con le modalità, quindi l'indirizzo di posta elettronica certificata, rimarrà ancora per un bel po' di tempo. Sì. Quindi bisogna prestare molta attenzione alle notifiche, mai sottovalutarle, proprio perché si rischia poi di consolidare la pretesa che è contenuta nell'atto.
Quindi le varie tempistiche previste scattano nel momento in cui si firma la raccomandata?
Allora, la notifica può perfezionarsi in vari modi. Quella più generale, più ordinaria, diciamo, è quella arriva il postino con la raccomandata e trova l'interessato a casa o un suo familiare, fa firmare, e da quel momento lì comincia a decorrere il termine, che poi parliamo anche dei termini di impugnazione. Però nel caso in cui non trovasse nessuna casa in quel momento lì e attesta una mera assenza temporanea, da quel momento lì decorrono i 10 giorni entro i quali il notificato potrà andare all'ufficio postale a ritirare la raccomandata. Trascorsi 10 giorni però la notifica si dà per avvenuta,
certo.
quindi non si può poi lamentarsi, sì, non, non, per pigrizia non sono andato all'ufficio postale,
mi sono dimenticato, il gatto mi ha mangiato la
legna, assolutamente
queste, diciamo,
no,
sono scuse,
quindi c'è questo sistema diciamo surrogatorio di perfezionamento della notifica, mentre per, ovviamente per messaggi PEC vale nel momento in cui viene recapitato nella casella PEC del destinatario. E poi c'è tutta una procedura sulla quale non vale la pena entrare per gli irreperibili assoluti, perché mi è capitato anche professionalmente casi di soggetti che sostanzialmente avevano ancora la residenza anagrafica scritta al comune in un dato indirizzo,
sia un grande
poi,
classico,
sì,
questo.
E magari erano semplici affittuari o conviventi del titolare del contratto d'affitto, magari convivenza moro uxorio, no, fra così, e lasciati, lui se n'è andato via, ha lasciato la residenza lì, le notifiche avvenivano lì, magari poi l'ex convivente non è che avesse tutto questo interesse ad avvertire,
o magari faceva apposta,
faceva apposta, e quindi però quelle notifiche si danno per avvenute, perché comunque ciò che conta è soprattutto nell'ambito tributario è il luogo di residenza anagrafica.
Esatto.
Poi diventa un'impresa ardua dimostrare il contrario, no?
E quindi arriva questa notifica, c'è la cartella.
Allora, la prima cosa da fare è vedere cosa c'è dentro questa cartella, perché la cartella può contenere i cosiddetti carichi di varia natura giuridica, mi spiego meglio. Possono esserci sanzioni nel codice della strada, contributi previdenziali, possono esserci i tributi, quindi per chi ha magari svolto attività di imprenditore commerciale, IVA, IRAP, IRPEF, soprattutto se era un imprenditore individuale. Poi sono svariati, sì, sono anche non so, i canoni dei consorzi di bonifica,
sì,
per dire, ecco,
sì,
così
tutto ciò
in
che...
generale, semplificando, c'è da pagare qualcosa.
E c'è da pagare qualcosa. Allora, a quel punto lì, in base a ciascun debito, bisogna fare un'analisi, vale a dire, bisogna verificare se ci sono stati atti precedentemente notificati, ok? Questo vale sia per la cartella di pagamento che per l'intimazione di pagamento, che non è altro che un grande contenitore dentro il quale l'agenzia di riscossione ci mette dentro sostanzialmente tutti i carichi già notificati con precedenti cartelle di pagamento. Vale come un atto interruttivo della prescrizione, che poi parleremo velocemente. Quindi, verificare la natura giuridica, perché questo cosa determina? Determina un diverso termine di prescrizione. Faccio l'esempio. Sanzioni codice della strada, il termine di prescrizione è di 5 anni. Quindi, se ad esempio fra la notifica del verbale di accertamento e il primo atto successivo, la cartella di pagamento, sono trascorsi più di 5 anni, si può impugnare la cartella di pagamento eccependo la prescrizione per maturata, appunto, prescrizione quinquennale. Tutti i tributi erariali hanno un termine di prescrizione invece di 10 anni dal momento del primo atto notificato. Questo vale per i tributi, ma non vale per le sanzioni tributarie connesse ai tributi. Quelle sono di 5 anni. Contributi previdenziali è un termine di prescrizione di 5 anni. E anche i tributi locali, quindi IMU, TARI, hanno un termine di prescrizione di 5 anni. Quindi noi verifichiamo qual è la natura giuridica del debito o dei debiti e facciamo questo primo tipo di analisi.
E poi si deve vedere se c'era.
E poi, sì, poi bisogna verificare se c'era stata una previa notifica dell'atto, perché è possibile, impugnando la cartella di pagamento all'interno del quale c'è un determinato debito, fare ma anche attraverso un accesso agli atti, se magari l'assistito contribuente non ha la documentazione in mano, andare a verificare se effettivamente c'è stata notifica a monte, perché se non c'è stata o non è stata validamente effettuata, con l'impugnazione a cartella di pagamento si può eccepire il vizio a monte e quindi annullare tutto, ok? Quindi si annulla la cartella o parzialmente la cartella per quel che riguarda il debito, e annullare anche proprio l'esigibilità, cioè neutralizzare l'esigibilità di questo debito.
E qui siamo ancora nella fase della tempistica.
Tempistica.
Dobbiamo entrare anche nel merito dell'impugnazione.
Sì, perché poi a seconda della natura del debito cambiano anche i termini di impugnazione e anche il giudice al quale rivolgersi, che può apparire una stortura del sistema, perché in presenza di un unico atto, a volte si rischia di andare, cioè, di rivolgersi a diversi giudici. Faccio l'esempio: intimazione di pagamento in cui ci sono contributi previdenziali, sanzioni codice della strada e mettiamo TARI, IMU, tributi locali. Bene. Lo stesso atto, e quindi il carico in esso contenuto, ad esempio va impugnato davanti al giudice di pace per quel che riguarda la sanzione del codice della strada, va davanti al giudice del lavoro del tribunale competente per quel che riguarda i contributi previdenziali, e si va invece dal giudice tributario, che oggi si chiama Corte di Giustizia Tributaria, per quel che riguarda ad esempio i tributi locali o IRPEF, IVA, IRAP. Ciò determina per il contribuente la necessità di dover, a mezzo del professionista che lo assiste, presentare più atti di impugnazione distinti davanti a giudici diversi, pagando anche il contributo unificato, che è la tassa che lo Stato richiede proprio per riuscire a per incardinare la causa. Quindi
tanto difficile, cioè, rispetto a tutte le materie che abbiamo trattato.
E i termini cambiano, perché per esempio se ci sono contributi previdenziali il termine di opposizione è di 40 giorni.
Esatto.
Per i tributi invece di 60 giorni. Per le multe codice della strada dipende, perché se io eccepisco ad esempio che non mi è mai stato notificato il verbale di accertamento, mettiamo polizia stradale o polizia locale a monte, allora il termine è di 30 giorni.
Sì.
Se invece non eccepisco quello, ma eccepisco banalmente la prescrizione, è una mera opposizione all'esecuzione, quindi non sarebbe nemmeno soggetta a un termine di impugnazione. Quindi tutto questo per dirvi che il mondo è molto frammentario e bisogna prestare molta attenzione, e io invito veramente tutti coloro che ricevono loro malgrado un atto della riscossione a non sottovalutare la cosa, perché poi cosa succede? Inerzia di fronte alla cartella di pagamento, il passaggio successivo sono le esecuzioni forzate. Allora, abbiamo poco tempo, magari
citiamola.
Sì, citiamola. Allora, bisogna stare attenti, perché poi a sorpresa, quindi perché dico a sorpresa? Perché lo si viene a sapere spesso dopo che loro hanno eseguito l'atto esecutivo, no? Perché la notifica
banca,
c'è.
Chiama,
ad esempio, pignoramento presso terzi sul conto corrente. Ti viene posto un vincolo forzoso sul conto corrente. E spesso e volentieri il contribuente lo viene a sapere direttamente dall'addetto della filiale della banca, perché la notifica arriva successivamente, no? E questo determina poi una serie di complicazioni,
il blocco del conto.
Questo è il pignoramento presso terzi.
Sì.
Il pignoramento presso terzi può anche interessare poi lo stipendio, e ci sono varie fasce di pignoramento,
sì,
perché fino a 2500 euro, fino a un decimo stipendio, poi si va su a salire, o anche della pensione.
Sì.
Ok.
Lì però viene prelevato solo il quinto,
sì,
no, di norma,
anche meno, anche
viene
sì,
trattenuto solo a monte del datore di lavoro, e ti paga
però,
netto. Però il problema della banca invece è un problema effettivo,
quello
perché
è serio.
Ti bloccano il conto,
conto, l'operabilità stessa,
esatto, cioè non può entrare, non può uscire.
Certo, questo ovviamente per garantire il saldo del debito,
fino a concorrenza del debito fatto valere, del credito fatto valere.
Esatto.
Poi ci sono le varie misure cosiddette cautelari, cioè il fermo amministrativo dell'auto,
che tanti continuano a circolare, però come
che non si può assolutamente circolare una volta che arriva un fermo amministrativo, si viene nominati sostanzialmente custodi, ma non è, cioè, perché se si viene fermati si incorre poi in ulteriore sanzione amministrativa da parte della polizia,
esatto,
che ti ferma.
Esatto.
Faccio una domanda che forse dovevo far prima, ma siamo praticamente in chiusura. C'è una statistica di... Allora, arriva una raccomandata, no? C'è da pagare. C'è una statistica su quanti errori ci sono in queste cartelle che arrivano? Perché magari, immagino, che c'è chi se la vede arrivare e dice lo so, perché so cosa ho combinato, e qualcuno che dice ma che cavolo ho combinato? Non è possibile.
La percentuale di errore può anche essere piuttosto rilevante, senza dubbio, perché questo al netto poi della possibilità per l'Agenzia delle Entrate e Riscossione, una volta presentato il ricorso contro la cartella di pagamento, contro l'intimazione di pagamento, in cui si contesta la notifica di un atto cosiddetto prodromico, di produrre la prova della notifica dell'atto precedente. Spesso sono perse questi avvisi di ricevimento,
tra virgolette, cioè loro danno per scontato che ci sia,
perché negli atti vengono sempre riportate le date di notifica degli atti precedenti, però dopo magari fai un accesso agli atti documentale e ti accorgi che loro non hanno in mano questa cosa. Allora lì vale la pena proporre ricorso, perché sai già che loro non avranno lo strumento di prova contraria, no?
E mi diceva prima la Cassazione, no? Che è l'ultimo organo
grado,
di giudizio,
sì.
No? Cioè, quindi arriviamo, si fa primo grado, secondo terzo. Grado, terzo, no? A Roma. Ha una sola sezione tributaria.
Sì, una più una, diciamo, di smistamento.
Ecco, rispetto a tutte le altre che ci sono in materia
civile,
penale, eccetera.
Sì. E quindi i tempi si allungano.
No, il 50% del carico, mi diceva, che in Cassazione è solo tributario.
In materia fiscale.
Cioè non è penale, quindi, non è civile.
Ma perché tutto. Si fa fatica a smaltirlo, quindi.
Si fa fatica a smaltire, c'è tantissimo contenzioso che si è anche accumulato nel corso degli anni. E questo deriva anche dal fatto che, proprio perché la disciplina fiscale cambia di anno in anno, viene anche spesso non vengono scritte bene le norme, e quindi si dà anche adito poi a delle impugnazioni, a presentare ricorsi. E quindi questo è uno dei motivi per il quale oggigiorno stanno cercando anche di risolvere questo annoso problema del carico in Cassazione.
Insomma, fare magari altre 10
sezioni
non sarebbe male.
Ma in realtà il legislatore l'ha fatto anche 2 anni fa e ha introdotto, lo fa ogni 8 anni più o meno, dei meccanismi di definizione agevolata delle liti pendenti tributarie, vale a dire tu sei in primo grado o in secondo grado e il legislatore ti dice: beh, guarda, a seconda, magari per esempio in secondo grado, come è andato il giudizio di primo grado, tu paga, annullo le sanzioni, paga solo una percentuale sul tributo, la chiudiamo qua, proprio per evitare che si arrivi poi fino all'ultimo grado. Sono delle misure tombali, se vogliamo, no?
Sì, per ridurre, che consentono, carico,
sì, e consentono allo Stato anche di incassare subito allo Stato.
Bene, allora anche qui, Giosuè, siamo, mi pare, in un argomento che meriterebbe almeno il doppio del tempo che ci siamo imposti di utilizzare, per i tuoi impegni soprattutto, e quindi chissà, magari lo riprenderemo più avanti, un giorno, perché no? Intanto abbiamo scoperto un'altra diciamo un'altra sezione del diritto tributario, sicuramente molto importante. Vi ringrazio per il tempo che avete impegnato qui a spiegarcelo, a me in primis, perché non ne so assolutamente niente, ma anche agli amici che ci ascoltano. Avvocato Rossi e avvocato Praturlon, grazie per essere stati qui. A presto.
Prego. Grazie a voi, buona giornata.